Bilder, sich dem Herrn gehorsam beugt.
Zerstäuben. Jesus' Erbarmung wird ewig. Cari fratelli e sorelle nel Signore, per la meditazione odierna da Zurigo salutiamo tutti nel mondo intero nel prezioso nome del nostro Signore e Redentore Gesù Cristo. Siamo particolarmente riconoscenti che abbiamo un grande e onnipotente Dio che veglia su di noi e prende cura di noi. Siamo profondamente riconoscenti al Signore per il grande privilegio che da più di 50 anni qui a Zurigo, rispettivamente all'ultima domenica di ogni mese, potevamo udire il puro, vero e divino messaggio da una bocca chiamata. Oggi vorrei testimoniare che quasi fin dal principio, senza interruzione, potevo frequentare queste riunioni benedette. In questo lungo tempo non sono mai stato deluso, ma piuttosto insieme alla mia famiglia sono sempre stato riccamente benedetto, fortificato e stimolato. Spesse volte durante la predicazione sono stato toccato nel mio corpo e fortificato. Siamo anche riconoscenti di tutto cuore al Signore per la grande grazia che ha serbato il nostro caro fratello Frank fino all'età avanzata di quasi 90 anni. È veramente un grande privilegio che abbiamo trovato grazia immeritata davanti a Dio e che Egli ci ha dato la salvezza eterna. Prima della preghiera vorrei leggere una parola in Ebrei capitolo 4. Leggo in Ebrei capitolo 4 i versetti 12 a 16. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolle. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Leggo ancora dal capitolo 5, dal versetto 5 a 10. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Altrove egli dice ancora: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà, benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che li ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Fin qui questa parola preziosa e santa che rimane in eterno e che è e rimane la luce al nostro piede. Amen. Vogliamo pregare. Prezioso Padre Celeste, ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua fedeltà, per la tua misericordia che è ogni giorno nuova. Grazie, Signore, che tu sei ancora sempre lo stesso, anche la tua parola è ancora sempre vivente, efficace e più affilata di ogni spada a due tagli. Ti siamo profondamente riconoscenti che ancora oggi possiamo udire ciò che lo Spirito dice alle chiese e che la parola non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui tu la manderai. Signore, vogliamo proprio ora presentarci al trono della grazia affinché sia aiutato a noi tutti. Mettiamo la nostra volontà nella tua volontà affinché tu possa fare ciò che tu vuoi con noi e che il tuo compiacimento possa riposare su di noi. Signore, vieni ad abitare nei nostri cuori, affinché colui che è in noi sia più grande di colui che è nel mondo. Signore, benedici e fortifichi particolarmente il tuo servitore fedele, prendilo per la sua mano destra, guidalo e conducilo in questo tempo difficile col tuo spirito e rinnova la sua giovinezza in modo tangibile. Aiuta e benedici anche tutti i fratelli nel servizio e tutta la schiera riscattata dal sangue nel mondo intero e fa sì che tutti vadano di pari passo incontro al glorioso traguardo. Si ringraziato che per noi tutti tu hai compiuto una unica e piena redenzione valida in eterno. Tu sei il vincitore di Golgotha, la tua vittoria è anche la nostra vittoria, che oggi la vittoria di Golgotha possa essere manifestata in modo potente, è la preghiera di noi tutti. A te, l'unico vero Dio, appartengono ogni onore, ogni lode, ogni ringraziamento e adorazione, nel nome santo di Gesù. Amen. Anche io voglio salutare di tutto cuore tutti, vicino e lontano. Siamo riconoscenti a Dio il Signore che possiamo avere queste trasmissioni in diretta da Zurigo. Siamo riconoscenti per la parola di introduzione. Possiamo approfondirla è sempre di nuovo possiamo constatare ciò che il Signore ha fatto per noi. Sì, siamo riconoscenti di cuore al fratello Baumgartner e a tutti i fratelli nella Svizzera che questo messaggio anche da qui è penetrato in tutto il mondo e che tutti possono ascoltare e sperimentare. Il fratello Branham era in entrambi i paesi, era in Germania, era in Svizzera e ringraziamo il Signore che siamo stati direttamente partecipi di ciò che Dio ha promesso per questo ultimo periodo nella parola. Particolarmente devo ringraziare molto Dio che fin dal principio mi ha dato la fiducia, la fede nella missione, nella chiamata, nel mandato riguardo al compito che egli ha dato per grazia al fratello Branham. Neanche una sola volta è sorta una domanda. No, sapevo che era un uomo mandato da Dio. Tutti coloro che hanno udito la parola d'introduzione, per favore, leggetela ancora una volta. Tratteremo da più vicino il tema che il Signore era sommo sacerdote. Tuttavia mi viene il pensiero dell'11 giugno 1933 quando il fratello Branham ricevette il compito diretto di portare il messaggio e io penso all'11 giugno 1958 a Dallas, Texas, quando il fratello Branham dopo la sua conversazione mi ha detto: fratello Frank, tu ritornerai con questo messaggio in Germania. Siamo semplicemente riconoscenti, io sono riconoscente che il mistero che Dio mi ha dato è direttamente collegato con il mistero del fratello Branham. Ascoltiamo ancora alcuni passi biblici e li tratteremo brevemente. Che tutti i fratelli in tutti i popoli e lingue, che tutti i fratelli nel servizio siano benedetti con la benedizione dell'Iddio Onnipotente. È grazia, e ancora una volta grazia, che abbiamo conosciuto il tempo in cui viviamo e le promesse che Dio ha dato per questo periodo di tempo. Per favore, leggiamo in Ebrei, Ebrei, il settimo capitolo, i versetti da 1 a 3. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse. Come leggeremo più avanti, già nell'Antico Testamento il nostro Signore era re, sacerdote, egli era già tutto nell'Antico Testamento, e ciò che apparteneva al Nuovo Testamento è stato poi manifestato. Per favore, versetto 2. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. Sì, egli è tutto, re di Salem, re di Gerusalemme. Oh, siamo così riconoscenti che siamo e che abbiamo a che fare con lo stesso Signore, che sia nell'Antico o nel Nuovo Testamento. Lodato sia il suo nome. Per favore, leggiamo il versetto 3. E senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita. Anche questo è qualcosa di meraviglioso. Nell'Antico Testamento nessun padre, nessuna madre, e tuttavia sacerdote, sommo sacerdote, re. Oh, lodato sia il suo meraviglioso nome, e nel Nuovo Testamento egli è venuto a noi ed è rimasto lo stesso re, lo stesso sacerdote e sommo sacerdote. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Ebrei, Ebrei il nono capitolo, il versetto 7. Ma nel secondo tabernacolo non entra che il sommo sacerdote una volta all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Anche questo era uno dei pensieri che appartiene al piano di salvezza di Dio, quale sommo sacerdote nel luogo santissimo i sacerdoti potevano andare nel luogo santo. Quale sommo sacerdote, egli è andato col proprio sangue nel luogo santissimo. Lì c'erano l'arca del patto, l'altare dei profumi, e il nostro Signore e Redentore, quale sommo sacerdote, ha offerto il suo proprio sangue sull'arca del patto e ha compiuto una redenzione valida in eterno. Quale sommo sacerdote, ciò lo sappiamo noi tutti, aveva il pettorale con le 12 pietre delle 12 tribù di Israele, ed egli lo portava sul petto. Oh, sia ringraziato il Signore che le 12 tribù di Israele e che tutti i popoli, lingue e nazioni erano inclusi nel piano di Dio. Ma il pettorale aveva un significato particolare. Viene disegnato quale luce e perfezioni, quale Urim e Tumim. E poi avvenne, se qualcuno diceva qualcosa ed era giusto, allora brillava una luce soprannaturale dal pettorale per confermare che ciò era giusto. Quando qualcosa veniva detto che non era giusto, allora rimaneva scuro. Ciò era la sentenza. Proprio così è oggi con noi, cari fratelli e sorelle, che tutti coloro che annunciano la parola portano il pettorale, che siano consapevoli che la dottrina dei 12 apostoli è stata data da Dio, che tutti possono capire che l'Antico e il Nuovo Testamento sono chiusi e completi in se stessi, che nessuno deve aggiungervi qualcosa. Un testamento è un testamento. Vorrei sottolineare ancora una volta, nell'Antico Testamento tutte queste cose erano un'antiprima della realtà che sarebbe stata nel Nuovo Testamento. Andiamo presto al secondo capitolo dell'Apocalisse. Lì sta scritto: hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono. Perché no? Perché la loro dottrina non concordava con la dottrina originale degli apostoli. È il nostro compito di prendere questa santa parola, quale pettorale, quale luci e perfezioni, e tutto ciò che non sta scritto qui in questo testamento, che sia l'Antico come il Nuovo, potete dimenticarlo. Questa è la verità pura, assoluta e completa, a cui non deve essere aggiunto o tolto nulla. Che il Signore sia ringraziato per questo. Per favore, leggiamo negli Ebrei, nel capitolo 9, i versetti 11 e 12. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, Egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Che il Dio vivente sia ringraziato una volta per sempre. Ha compiuto una redenzione eterna tramite il sangue dell'agnello che è stato versato sulla croce di Golgotha. Cari fratelli e sorelle, anche se quale istruzione non è proprio adatto al tempo a cui siamo arrivati, però abbiamo da annunciare la cosa principale, perché colui che senza essere redento passa nell'eternità ha da portare per sempre il danno. Beate le persone che ai giorni nostri riconoscono che Dio era in Cristo, che ha riconciliato il mondo con sé e tramite il sangue che è stato messo nel luogo santissimo sull'arca del patto, ci ha acquistato una redenzione eterna. Abbiamo accettato il dono di grazia di Dio e siamo un popolo di re e sacerdoti e siamo diventati per grazia figli e figlie di Dio. Per favore, leggiamo nell'epistola ai Filippesi nel secondo capitolo versetti 7 a 11. Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo. Anche per questo ringraziamo il nostro Signore e Redentore. Nell'Antico Testamento, senza padre, senza madre, colui che camminava nel giardino di Eden, che ha creato l'uomo Adamo alla sua immagine, egli è tutto in tutti. Re, sacerdote e profeta, tutto in tutti. Nel Nuovo Testamento è diventato simile a noi, senza entrare nei particolari della nascita del nostro Redentore, ma egli è diventato uomo e trovato nell'esteriore come un uomo affinché potesse capire, aver compassione per te e per me in ogni situazione, qualunque cosa possa colpirci. Dio ha preso cura di tutto. Che a lui sia il ringraziamento per ciò. Per favore. Versetto 8. Umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Questo è il versetto più importante. Ubbidienza. Noi tutti sappiamo che l'incredulità e la disubbidienza sono stati i peccati originali nel giardino di Eden. La fede e l'ubbidienza vanno insieme. Il nostro Signore e Redentore è stato ubbidiente, ubbidiente fino alla morte sulla croce, affinché che noi, che siamo stati crocifissi con Cristo, possiamo essere ubbidienti e servire il Signore di tutto cuore, per amore, non per costrizione. No, tu devi, no, dobbiamo soltanto essere nati di nuovo, tutto il resto ci è stato dato. Così come nella creazione naturale, soltanto la nascita è un tu devi, la nascita deve esserci, ma nel momento in cui la nascita ha avuto luogo, l'essere umano è perfettamente presente dalla testa ai piedi. Quando poi è venuta la crescita, possiamo percepire tutti gli ambiti senza che dobbiamo sforzarci per questo. È esattamente la stessa cosa nello spirituale. Chi è nato da Dio vince il mondo. E la vita divina in noi si manifesta e nella fede e nell'ubbidienza possiamo seguire il nostro Signore e dare a Lui l'onore. Più avanti, versetto 9. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Quale parola meravigliosa! Sì, sta scritto che ogni ginocchia, ovunque possa essere, si piegherà davanti a Lui. E ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Oh, quanto riconoscenti possiamo essere che tutte queste parole gloriose non soltanto le consideriamo, ma che riconosciamo. Perché il nostro Signore era operante in tutto l'Antico Testamento, che nel Nuovo Testamento è diventato uomo, è nato in questo mondo, è precisamente quale figlio. Anche questo deve essere evidenziato. Là dove sta scritto re, lì appartiene re, dove sta scritto mediatore, lì appartiene mediatore, lì dove sta scritto intercessore, lì appartiene intercessore, là dove sta scritto figlio, lì appartiene figlio. Nato quale figlio per riportarci quali figli e figlie di Dio nella figliolanza, per riportarci nella figliolanza, noi che fin dal principio eravamo destinati di essere figli di Dio, ma tramite il peccato originale siamo andati alla perdizione. Eravamo predestinati ad essere con il nostro Dio immortali quali figli e figlie di Dio, e ciò per tutta l'eternità. Poi avvenne la cosa terribile nel giardino di Eden. L'incredulità, il dubbio, tutto venne, e ad un tratto la trasgressione, il peccato, la separazione da Dio, la morte. E già la prima cosa che Dio aveva stabilito era passata, la seconda era accaduta. Ma qui è il punto che vorrei mettere in rilievo. La volontà originale di Dio era che noi, quali figli e figlie di Dio, potessimo essere in eterno con il nostro Padre nel cielo. La volontà permissiva di Dio era che avvenne il peccato originale e che la redenzione diventasse necessaria, e che il nostro Signore ha risolto il danno, ha preso su di sé la morte, il peccato, la disobbedienza, ha preso tutto su di sé. E tramite la croce sul Golgotha, tramite il prezioso e santo sangue in cui c'era la vita divina, eterna, l'ha offerta per noi, affinché noi potessimo essere riportati, e siamo stati riportati alla nostra destinazione primitiva concepita da Dio fin dall'eternità. Dunque, ancora una volta, c'è l'assoluta, perfetta volontà di Dio, e c'era la volontà permissiva di Dio. Noi siamo stati presi fuori dalla volontà permissiva di Dio, siamo stati redenti e siamo stati inseriti nella volontà eterna, assoluta e per l'eternità. E saremo con il nostro Signore e Redentore se abbiamo ricevuto la vita eterna. E così sta scritto nella prima epistola di Giovanni, nel capitolo 5, nel versetto 12, chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Chi desidera vivere in eterno deve accettare Gesù Cristo quale Redentore, perché soltanto in Lui e tramite Lui riceviamo la vita eterna. Per favore, leggo ancora in Filippesi capitolo 2, i versetti 10 e 11. Filippesi 2, 10 e 11. Affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Questo l'abbiamo già menzionato. Per me tutti questi passi biblici sono così preziosi, lì possiamo sempre di nuovo menzionarli, di nuovo annunciarli, e la grazia che Dio ci ha accordata non soltanto di essere figli di Dio, non soltanto di credere nel Redentore e nella redenzione, ma di credere ogni promessa biblica, tutta la parola santa, ogni versetto, anche i passi biblici che si riferiscono al nostro tempo, che Dio avrebbe mandato un profeta come Elia, come sta scritto negli ultimi versetti del profeta Malachia, per ricondurre il cuore dei figlioli verso i padri. E se prendiamo tutti gli altri passi biblici che ora, prima del ritorno di Gesù Cristo, un ultimo messaggio viene emanato in tutto il mondo, in ogni popolo e lingua, quale ultima chiamata prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E se negli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 20, sta scritto riguardo al Signore che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei Suoi santi profeti fin dal principio. Così crediamo che il nostro bene amato Redentore aspetta nel cielo finché la Chiesa è qui, possiamo dire finché la Chiesa sposa, perché così sta scritto, non soltanto Chiesa, e lo Spirito dice ciò che deve essere detto alle Chiese. In tutte le sette lettere alle Chiese, beato chi ode ciò che lo Spirito dice alle Chiese, ma poi, e lo Spirito e la sposa dicono, vieni in mezzo a tutti coloro, in tutte le Chiese, viene emanata l'ultima chiamata, e ciò avviene ora, e ora, fuori dalle Chiese, viene chiamata la sposa che crede lo sposo e che va al suo incontro, come sta scritto in Apocalisse. E la sua sposa si è preparata, come sta scritto in Matteo capitolo 25. Ecco, lo sposo viene e quelle che erano pronte sono entrate nella sala delle nozze. Arrivo alla fine e facciamo il riassunto. Come è certo che il Signore ha dato delle promesse per la prima venuta di Cristo, così è certo che ha dato delle promesse che si adempiranno prima della seconda venuta di Cristo. E tutti coloro che sono da Dio, che non soltanto leggono la Bibbia e poi la mettono da parte, ma che si lasciano condurre dallo Spirito di Dio nella verità della parola, diciamolo con profondo dolore. Attualmente abbiamo 352 chiese cristiane e comunità che sono unite nel Consiglio Mondiale delle Chiese e tutte insegnano e credono qualcosa di diverso e tutte hanno la stessa Bibbia e alla fine l'uomo responsabile dice: benché tutti noi siamo totalmente differenti, però siamo uno nella Santa Trinità in cui noi tutti siamo uniti. È veramente da piangere. Non lo possiamo esprimere diversamente. La parola Trinità non esiste nella Bibbia. La parola Dio uno e trino non esiste nella Bibbia. La parola Trinità non si trova nella Bibbia. La parola Figlio eterno non c'è nella Bibbia. La parola Dio il Figlio non c'è nella Bibbia. Non ci sono affatto tutte queste formulazioni che sono state fatte da tutte le dimensioni. Non c'è. Perciò deve essere detto con ogni chiarezza. Questo è il giorno che il Signore ha fatto, l'ora di Dio in cui viene annunciato soltanto ciò, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E come è certo che c'è un solo e unico Dio, così è certo che c'è una sola redenzione, solo una vita eterna. Questo unico Dio, già nel principio, in Genesi capitolo 2, si è rivelato quale Signore, non un'altra persona, ma l'Iddio invisibile ed eterno, che è spirito, è uscito fuori dall'eternità nel tempo e qui si è rivelato in forma visibile quale Yahweh, quale Signore. E così lo vediamo in tutto l'Antico Testamento. D'un lato accanto a Dio, dall'altro come Dio. Nel Nuovo Testamento è esattamente lo stesso. Egli è entrambi, egli è Emanuele. Gli porrai nome Emanuele. E ciò significa Dio con noi. E lo chiamerai Yeshua. Da noi diciamo Gesù. Yeshua, Yahweh Salvatore, egli è entrambi, egli è Elohim, egli è Yahweh, secondo il compito che egli ci viene mostrato nella parola. Oh, quanto riconoscente sono al mio Dio e Signore, il mio Redentore. Allo stesso modo brevemente menzionato il battesimo, ogni persona che si ferma a Matteo capitolo 28 versetto 19 deve riflettere che qui sta scritto e battezzateli nel nome al singolare, quale è il nome in cui il Padre si è rivelato, quale Figlio e Spirito Santo? Qual è il nome? Padre non è un nome, Figlio non è un nome, Spirito Santo non è un nome. Cosa è il nome? Dio mio, svegliatevi! Venite alla ragione, ritornate alla parola di Dio, come sta scritto in Atti 2, tutti coloro che nel tempo degli apostoli sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. E lo dico a tutti con insistenza. Chi non è ancora stato battezzato biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo, lasciatevi per favore battezzare ancora oggi. Dio e il Signore benedica voi tutti. Anche il tempo in cui viviamo, non abbiamo parlato neanche dei segni dei tempi. Ognuno può ascoltare le notizie. Dio benedica tutti i fratelli, tutte le sorelle, tutti i fratelli nel servizio in tutti i popoli, lingua e nazioni, e che possa dare grazia che noi apparteniamo ai chiamati fuori, a coloro che con sincerità possono dire e affermare: lo Spirito e la Sposa dicono vieni, e a chi lo ode dica vieni. E crediamo che la venuta del Signore è dietro alla porta. Siate benedetti con la benedizione dell'Iddio Onnipotente, nel nome santo di Gesù. Amen.
Sünde anderen Feuer, Herr, im Herzen mir, hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Mein Beten hilft aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn der Sieger schaut. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller